In diretta dalla manifestazione, un podcast di Radio Sherwood.
Dentro uno scenario internazionale sempre più dominato dalle logiche di guerra, dal nazionalismo e dall'impoverimento e dalle diseguaglianze sociali, nonché dagli effetti sempre più devastanti e destabilizzanti della crisi climatica, il 1 maggio, giornata internazionale dei lavoratori e delle lavoratrici, abbiamo animato le strade dell'Arcella per chiedere un cambio radicale delle politiche europee, nazionali e locali. La manifestazione si è inserita all'interno della campagna cittadina contro il carovita, che si è aperta lo scorso 30 marzo con un'assemblea cittadina al CSO Pedro. Vogliamo che siano tagliati i fondi alla guerra, vogliamo maggiori investimenti nella pace, nella cultura, nella sicurezza comune, nella vita della collettività, nel welfare e per una transizione ecologica reale. Vogliamo degli interventi immediati per garantire il potere d'acquisto e di sopravvivenza delle persone e delle famiglie. Abbiamo bisogno di meno precarietà, di un salario minimo per contrastare lo sfruttamento e di contratti da miseria. Abbiamo bisogno di un reddito garantito per assicurare a chiunque la possibilità di accedere a beni e servizi fondamentali. Vogliamo più sicurezza e controlli nei luoghi di lavoro, perché le morti e gli infortuni sono uno scandalo intollerabile che i padroni delle istituzioni non sanno contrastare. Vogliamo che venga potenziato e reso accessibile il sistema sanitario pubblico, che in regione è stato quasi smantellato in favore di servizi convenzionati costosissimi. Vogliamo che i servizi pubblici raggiungano chiunque e vogliamo che non siano delegati al privato, che non garantisce qualità né capillarità né lavoro, che va sempre a ribasso. Vogliamo che il diritto alla casa sia garantito davvero e che quindi si cominci ad investire nell'edilizia popolare. Si deve riqualificare l'enorme patrimonio esistente che spesso è inutilizzato. Vogliamo un trasporto pubblico accessibile e capillare. Il 1 maggio è stata la festa delle nostre vite e della lotta per migliorarle tutti assieme. Ci siamo visti alle ore 15 ai piedi del cavalcavia Borgomagno e il corteo è arrivato al Parco Milkovic e si è concluso all'interno della cornice del Festival Arcella Bella. I promotori sono stati Adiele Cobas, CSO Pedro, le maestranze dello spettacolo di Veneto, la polisportiva San Precario e l'ASD Quadrato Meticcio.
Faccio un gesto e manifesto, oggi guardo il cielo e manifesto, resto nudo e manifesto, faccio un gesto e manifesto, oggi guardo il cielo.
Sì, allora oggi siamo in corteo qui per la strada d'Arcella, il corteo del 1 maggio lanciato da Adiele Cobas insieme al Centro Sociale Pedro, la polisportiva San Precario e l'associazione Quadrato Meticcio. Un corteo molto importante per quanto ci riguarda, sicuramente per i temi di lavoro. Oggi possiamo dire tranquillamente che dopo 2 anni di pandemia e qualche mese anche della questione del conflitto drammatico in Ucraina, possiamo dire che i temi del lavoro stanno emergendo drammaticamente nella maniera più strutturale possibile. Noi avevamo già denunciato in questi anni come oggi moltissime famiglie, moltissimi cittadini sono in difficoltà rispetto ai temi del lavoro e oggi stiamo vedendo come questi temi stanno venendo alla luce sempre in maniera sempre più forte. Abbiamo denunciato sicuramente la questione di alcuni contratti e della questione del salario in generale. E oggi in Italia una lotta molto importante che noi stiamo portando avanti da tempo è quella sul salario minimo e sulla paga oraria minima. È una legge che in Italia ancora non esiste, è stata discussa in Parlamento diverse volte, ma in effetti non si è mai arrivati a compimento di questa legge, che è molto importante. Oggi esistono dei contratti nazionali regolarmente firmati purtroppo dai sindacati confederali, quindi da CGIL e CGIL, che prevedono paghe e salari molto molto bassi. Un esempio che abbiamo anche riportato qua nel corteo è quello là del contratto multiservizi pulizie, che è un contratto applicato non solo nel settore delle pulizie, come potrebbe sembrare, ma in realtà è applicato anche in molti magazzini dove si fa lavoro di facchinaggio e distribuzione. Un contratto che prevede paghe base per i livelli più bassi tra i 5 e 6 euro netti, quando va bene, e che a fine mese porta nelle tasche dei lavoratori e lavoratrici, e sottolineo lavoratrici perché nel comparto delle pulizie il lavoro è svolto prevalentemente da donne, delle paghe mensili di 700-800 euro al mese massimo, perché poi molti contratti sono part time. Un altro esempio è quello del contratto della vigilanza fiduciaria, quindi di chi fa il vigilante sia negli enti pubblici che negli enti privati, sia armati che non armati, che prevede paghe addirittura ancora più basse, e anche queste paghe regolarmente firmate nei contratti nazionali, quindi non stiamo parlando di episodi legati all'illegalità o al nero e allo sfruttamento, diciamo, quello vero e proprio, ma stiamo parlando di contratti nazionali firmati, e anche questo contratto prevede una paga tra i 4 e i 5 euro netti. Noi crediamo che questo oggi non sia più possibile, e su questo va data una risposta molto chiara, intanto facendo delle lotte per aumentare il reddito e il salario di questi lavoratori e lavoratrici, e poi per firmare invece dei contratti nazionali che prevedano paghe dignitose. L'altro tema per noi molto importante è quello della clausola sociale. Oggi questa grande conquista, che anche come ADL Cobas abbiamo portato in vari magazzini della logistica negli ultimi anni, viene messa in discussione. La clausola sociale è molto importante perché permette, nella giungla degli appalti, quindi dei cambi continui di cooperative e società che si susseguono negli appalti, prevede a tutti i lavoratori e le lavoratrici presenti nell'appalto di passare alla nuova società con le stesse condizioni in cui erano prima. Questo diritto oggi conquistato, ripeto, coi denti, viene messo in discussione a partire dal lavoro nel pubblico impiego, quindi è in discussione ancora nelle commissioni, diciamo, parlamentari, una proposta di modifica che tenderebbe a eliminare la clausola sociale intanto nel pubblico impiego, cosa che secondo noi poi facilmente si estenderebbe anche al lavoro privato e condannerebbe moltissimi lavoratori e lavoratrici a tornare a 20 anni fa, quando bastava appunto un cambio di appalto per liberarsi di tutti i lavoratori e lavoratrici presenti nell'appalto, specialmente quelli più scomodi o quelli contrattualizzati meglio, quelli che avevano paghe più alte, per sostituirli con manodopera magari più giovane, senza diritti e senza salari troppo alti. Quindi questa è un'altra delle battaglie fondamentali che vogliamo portare avanti, e a partire oggi dal 1° maggio la rivendichiamo, insomma, a livello nazionale.
Ciao a tutte e tutti, io sono Stella del Coordinamento Studenti Medi, e oggi abbiamo deciso di essere in piazza perché il 1° maggio, che è la festa dei lavoratori, in qualche modo vuole essere anche una festa di liberazione dal lavoro non pagato che siamo costretti a fare durante le ore di alternanza scuola-lavoro, una misura a cui ci costringono da quando abbiamo 16 anni fino a quando ne abbiamo 19, in cui i privati da diversi anni ormai, dalla riforma della buona scuola, sono entrati all'interno dei nostri istituti pubblici con la solita retorica per cui questo progetto, questa fosse semplicemente una possibilità, un'opportunità per noi di entrare nel mondo del lavoro, di conoscere come sono le dinamiche all'interno del mondo lavorativo, e quindi una ricchezza, un qualcosa di cui secondo il Ministero dell'Istruzione dovremmo essere grati. Bene, nessuno di noi è grato assolutamente per questo, anche e soprattutto dopo le cose emerse in quest'ultimo anno. Due ragazzi sono morti durante queste ore di alternanza scuola-lavoro, Lorenzo e Giuseppe, di 16 a 17 anni. Siamo scesi in piazza anche perché il costo della vita è aumentato per tutti, anche se noi direttamente lo proviamo meno, perché non paghiamo le tasse, la maggior parte di noi non fa la spesa con i propri soldi, non deve pagare la benzina. Eppure comunque, anche semplicemente per accedere al nostro diritto all'istruzione, quest'anno abbiamo sentito l'aumento dei prezzi, abbiamo sentito la precarizzazione a cui tutti eravamo sottoposti, perché banalmente per poter seguire le lezioni in didattica a distanza eravamo obbligati ad avere dei computer e dei dispositivi elettronici che ci rendessero appunto accessibile questa modalità. Lo Stato e il Ministero dell'Istruzione aveva fatto grandi promesse per cui questi strumenti ci sarebbero stati forniti, e poi non è mai stato così, e quando è stato così la maggior parte delle volte non erano funzionanti. La didattica a distanza è stata narrata come una misura emergenziale, quando in realtà anche adesso, anche al di fuori dei casi di pandemia, anche di Covid, anche al di fuori della questione sanitaria, viene comunque usata come strumento di normalità, anzi alle volte anche come strumento punitivo. Nel ciclo delle grandi occupazioni che è nato quest'ultimo anno per rispondere all'insofferenza e alla difficoltà della condizione che viveva la composizione studentesca, per limitare alcune occupazioni, presidi di scuole hanno obbligato intere scuole, 900 studenti e passa, a stare in didattica a distanza perché non esercitassero il loro diritto a esprimere dissenso, anzi la loro volontà di non sopportare più le condizioni a cui eravamo costrette. Per cui oggi ci sembrava importante essere in piazza, e quest'anno è stato di grandi mobilitazioni e continuerà sicuramente per questa via, anche perché a settembre nulla di tutto questo sarà finito, nulla di tutto questo sarà risolto, anzi probabilmente la difficoltà di sopravvivenza, la difficoltà di rispondere ai bisogni primari aumenterà, e per cui continueremo a scendere nelle piazze ad essere al fianco dei lavoratori e delle lavoratrici.
Sono Jacopo, di Maestranze dello Spettacolo Veneto, sono un cantante lirico e oggi il nostro coordinamento è qui. L'1 maggio è la festa di chi lavora, noi siamo lavoratrici e lavoratori dello spettacolo e in questa festa vogliamo portare i contenuti della nostra categoria. I nostri contenuti si dividono su un livello nazionale e su un livello locale. A livello nazionale, il comparto spettacolo in questi ormai 3 anni dall'inizio della pandemia si aspettava una riforma completa del lavoro all'interno dello spettacolo, che non c'è stata. A questa riforma il governo ha invece preferito produrre una serie di sgangherati provvedimenti e decreti legge che ad oggi hanno fatto fare dei piccolissimi passi in avanti al settore, ma nulla di importante rispetto alle domande che il settore invece aveva fatto al governo. Domande che non ha alcun senso approfondire in una trasmissione generale, ma che si riferivano a un miglioramento della condizione di tutti i lavoratori dello spettacolo, cosa che non è successa. Dal punto di vista locale invece noi stiamo portando avanti un percorso che riguarda i bandi pubblici. I bandi pubblici sono la sorgente di tutto il denaro che poi viene utilizzato per creare spettacoli a livello locale, diffusi, e su questi bandi pubblici noi ci stiamo concentrando affinché l'erogazione di denaro pubblico risponda a dei requisiti che garantiscono una qualità del lavoro per le persone che poi prestano la loro opera all'interno degli eventi. Noi non possiamo più tollerare che i bandi pubblici non prevedano la rendicontazione, ovvero la fatturazione per le persone che lavorano. Se i bandi pubblici non prevedono una rendicontazione adeguata, le persone che prestano la loro opera agli eventi culturali e di spettacolo vengono pagate in nero. Questo per noi è un grandissimo problema e in questo momento ci stiamo spendendo per fare in modo che vengano ridefinite le regole con le quali le istituzioni pubbliche erogano i fondi che poi diventano lavoro all'interno della cultura dello spettacolo. L'1 maggio per noi significa celebrare la nostra volontà di uno spettacolo migliore, di uno spettacolo che è un lavoro sul quale noi possiamo costruire la nostra vita nel nostro territorio, e quindi di un innalzamento delle nostre condizioni, di un miglioramento delle nostre vite e di un fare in modo di essere considerati alla sorgente dei soldi pubblici lavoratrici e lavoratori e non soltanto dei giullari che intrattengono il pubblico.
Ciao a tutti, sono Anna di Fridays for Future Padova. Noi oggi abbiamo partecipato anche noi alla piazza del 1 maggio perché crediamo appunto che la lotta dei lavoratori e delle lavoratrici sia fondamentale, unita alla lotta ecologista e alla lotta ambientale. Eravamo anche appunto in piazza con la GKN e proprio si è stretto un legame che non è un legame Fridays for Future GKN, ma un legame che fa capire quanto finalmente si è arrivati alla conclusione che si aveva già da un po', ma la conclusione è anche pratica del fatto che la lotta dei lavoratori, la lotta degli studenti, la lotta in generale, ogni lotta è intersezionale e dobbiamo scendere in piazza insieme e dimostrarci unite e unite. Oggi siamo scesi qui alla piazza del 1 maggio a Padova proprio perché crediamo che questo sia fondamentale. Cingolani ha definito la transizione ecologica un bagno di sangue. Un bagno di sangue nel senso lavorativo principalmente, nel senso che si sarebbe con questa transizione ecologica, quindi con innovazioni e un nuovo modo di lavorare, un nuovo modo di pensare la vita, il lavoro e l'ambiente, si sarebbe perso soldi, persone, lavoro e quindi sarebbe stata appunto questa questo sangue. Però noi crediamo che invece il sangue vero sia quello che sta sgorgando adesso dai colpi che vengono inflitti da Eni, da tutte le multinazionali. Prendo Eni come esempio, appunto perché Eni in questo momento, mentre noi siamo qui in piazza, sta facendo da main sponsor al concertone del 1° maggio organizzato da CGL e altri sindacati. E questo è imbarazzante secondo la nostra visione come Fridays for Future Padova, proprio perché crediamo che in un momento così, così delicato, in un momento in cui tutti i lavoratori d'Italia, tutte le lavoratrici stanno trovando in estrema difficoltà, in un momento così precario, visto il caro vita, il caro bollette, il caro tutto, chi dovrebbe essere dalla parte dei lavoratori e lavoratrici e aiutarli in questa situazione invece organizza un concertone insieme a chi sta provocando questi danni, a chi dovrebbe pagare la transizione ma non la sta pagando, la stiamo pagando noi. Pensiamo invece che a pagarla dovrebbero essere i ricchi, dovrebbero essere le multinazionali che stanno inquinando e ci hanno portato in questa situazione e devono anche tirare fuori i soldi per portarci fuori da questa situazione. E in questo momento appunto sappiamo che la transizione ecologica non sarà un bagno di sangue a livello lavorativo, ma invece creerà lavori diversi, creerà più lavori, creerà lavori, crediamo che si debba lavorare meno ore, meglio, con condizioni di vita migliori, con condizioni di vita che tengano conto della questione ecologica, della questione ambientale, della questione transfemminista, della questione di ogni questione per cui stiamo lottando e scendiamo qua in piazza. Quindi...
Ciao, sono Lisa, sono un occupante di casa e ho occupato 5 anni fa in via delle Melette, nel quartiere Palestro, a Padova, un quartiere popolare pieno di case popolari abbandonate, chiuse, fermi a marcire sostanzialmente. Ho occupato perché vedevo di fronte a me un futuro precario, un futuro di sfruttamento. Avevo trovato fino a quel momento solo lavori in nero, lavori sottopagati. E ho pensato che volevo andare via di casa, che volevo farmi la mia vita e che l'unica soluzione era di fatto appropriarmi di quello che possiamo chiamare reddito indiretto, cioè non pagare l'affitto mi permetteva di non dover accettare condizioni di lavoro sfruttate e sottopagate. C'è da dire che il problema della casa è qualcosa che grava sulle teste di molti in questi anni. È incredibilmente complicato mantenersi un tetto sopra la testa con un lavoro precario. Gli sfratti, per chi non riesce più a pagare, fioccano e gli aiuti istituzionali sono esigui se non nulli. Spesso è impossibile accedere al mercato privato, in un mix tra difficoltà economiche e libertà discrezionale di padroni di casa che sono razzisti, e così li dobbiamo chiamare. Perché ci sono ragazzi che potrebbero permetterselo, ma a cui alla casa non viene data per la loro provenienza. Altri che non hanno un lavoro sufficientemente stabile per ottenere un contratto. Ci sono famiglie che perdono la casa e finiscono in strada. Spesso vengono smembrate e vivono situazioni orribili. Di fronte a tutto questo, le case vuote a Padova sono migliaia, io ne ho occupata una. Case abbandonate, chiuse, lasciate a marcire, blindate e svendute all'asta. Ci sono intere palazzine di edilizia residenziale pubblica nel mio quartiere che sono state svendute ai privati, abbattute per far sorgere al loro posto villette e appartamenti di lusso, che addirittura in una narrazione distorta della realtà dovrebbero anche svolgere una funzione nella lotta al degrado. Sono enormi cazzate, lo sappiamo, perché la sola logica qui è il profitto e l'emarginazione dei poveri fuori dal centro cittadino. È proprio contro questa logica che da anni mettiamo in campo la pratica dell'occupazione abitativa. Io non sono l'unica occupante di Via delle Melette, ce ne sono altri 10 e sono tutti principalmente giovani precari come me, che studiano, che lavorano, che non si possono permettere un affitto. E Ater, intanto, che è l'azienda regionale che gestisce l'edilizia pubblica, ha attivato questi anni in una politica di speculazione che ha portato alla situazione attuale. Non c'è nessun tipo di manutenzione e cura, gli affittuari vengono sballottati da una parte all'altra della città e non gli viene detto quale sarà il loro destino. Negli ultimi anni gli affitti sono aumentati, pur non aumentando il valore delle case. Ecco perché occupare le case vuote significa restituire valore e recuperare quegli immobili di cui l'amministrazione pubblica non si cura, e anche conquistarsi qualche pezzo di quella libertà che la logica del profitto e della produttività ad ogni costo ci tolgono quotidianamente. Occupare le case vuote significa riappropriarsi di reddito indiretto e rispondere collettivamente ad un bisogno primario di ognuna e ognuno di noi. Quindi io dico basta case senza gente, basta gente senza case. Anche oggi, che è il 1° maggio, che è la festa dei lavoratori e delle lavoratrici, non possiamo vivere lavorando e essendo sfruttati e sfruttate per pagare affitti a privati e che ci speculano su, e continuare a non dire niente di fronte alla svendita del patrimonio pubblico. Occupazioni, autorecupero, modi alternativi di abitare sono quello che vogliamo provare a mettere in campo tutti i giorni per costruire dal basso una reale alternativa al capitalismo che ci sta strozzando in questi anni. E quindi ringrazio tutte e tutte le persone che erano in piazza, è stata una grande giornata di lotta, ci vediamo tutti i giorni nei quartieri.
In diretta dalla manifestazione, un podcast di Radio Sherwood.